Dio benedica tutti voi e i vostri familiari, carissimi fratelli e sorelle. Nell'insegnamento di oggi mi soffermo su alcuni versetti del Vangelo di Matteo, cioè sui versetti che vanno dal 44 al 52 nel capitolo 13. Quindi Matteo 13, 44, 52. Sono tre parabole brevi che il Signore Gesù racconta e nelle quali parla del regno dei cieli. Il regno dei cieli potremmo dire che non è una dimensione geografica, cioè non si trova da qualche parte proprio nei cieli, non è sospeso nei cieli. Il regno dei cieli non è neanche un regno nel quale ci sono tutte quelle strutture burocratiche che appesantiscono un regno. Il regno dei cieli è una dimensione di gioia, di fraternità, è una dimensione di spiritualità piena, è una dimensione di gioia appunto, di quello che il nostro cuore desidera in fondo, e potremmo dire che il regno dei cieli è Gesù stesso. È Gesù il regno dei cieli, perché dove c'è Gesù, lì c'è il regno del Padre. E allora vi leggo queste tre brevi parabole. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa, che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. E vorrei notare insieme con voi che nella prima parabola il regno dei cieli è l'oggetto di qualcosa che si trova quasi per caso, nel senso che c'è anche lì una fatica, perché c'è un uomo che va a lavorare in un campo, quindi deve scavare, deve cercare di trarre dal campo delle caratteristiche, delle qualità che possano far fruttificare ciò che viene seminato. Quindi è il frutto di una ricerca, ma a volte nel regno dei cieli, visto come un tesoro nascosto nel campo, nel regno dei cieli bisogna riconoscere qualcosa che noi troviamo senza averlo cercato. E vorrei dire quante volte e quante persone hanno fatto l'esperienza di avere trovato la dimensione della fede senza averla cercata. Forse anche molti di noi. A quanti è capitato di vivere la loro vita normalmente e poi di trovare qualcuno che ti ha invitato per un corso, per un'esperienza, per un momento di adorazione. Ecco, tu stai lavorando, stai faticando nella vita di ogni giorno e poi trovi questo tesoro che è il Signore. E quando ti incontri con il Signore, l'incontro con il Signore richiede sempre una intimità che è un voler essere cuore a cuore con Lui. E quindi questo potrebbe significare il fatto che un uomo trova il tesoro nascosto nel campo e lo nasconde. Lo nasconde perché in qualche modo sono geloso, Signore Gesù, del mio averti trovato. Ho bisogno di tante cose, sento poi il bisogno anche di portarti agli altri, ma ho bisogno anche di stare con te. E quindi lo trova questo tesoro e lo nasconde. Poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Credo che sia l'esperienza entusiasmante di chi ha ricevuto l'annuncio del Vangelo, di chi ha ricevuto questa lieta notizia, di chi è stato evangelizzato, che è pieno di entusiasmo, si dice nel Vangelo, è pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo, cioè assieme al tesoro, per poter avere il tesoro, compra il campo nel quale il tesoro è nascosto. È come dire il passaggio che si fa nella vita delle persone convertite dall'accoglienza di Gesù all'accoglienza della Chiesa. Io trovo il tesoro che è il Signore Gesù, ma questo Signore Gesù lo trovo in maniera sicura in questo grande campo che è la Chiesa. E quante persone vendono i propri averi e comprano quel campo, cioè mettono tanto tempo, tanta attenzione. Pensate, appena ricevuto l'annuncio del Vangelo, appena siamo stati evangelizzati, quanto entusiasmo, tante cose che passavano in secondo piano. Abbiamo trovato il tempo, abbiamo trovato le energie, ci siamo organizzati per fare tante cose. Poi magari non c'è stata una perseveranza, poi magari sono subentrate delle situazioni difficili. Le cose cambiano nella vita, non rimangono sempre allo stesso modo. Qualche volta sono situazioni più complesse nelle quali ci veniamo a trovare, e allora questo tesoro diventa un tesoro che sappiamo di averlo, il regno dei cieli, che sappiamo di averlo, il Signore Gesù accanto a noi, però tante volte è un tesoro messo un po' di lato. E allora, se in questo poi subentra anche un po' di pigrizia, cerchiamo di superare questa pigrizia e chiedere al Signore: ridonaci l'entusiasmo della scoperta del tesoro. Poi c'è un'altra parabola molto breve, pensate, appena due versetti. Il regno dei cieli è simile anche ad un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. In questa seconda parabola si mette in risalto che il regno dei cieli non è l'oggetto di una ricerca e non è neanche l'oggetto di una scoperta, ma il regno dei cieli è il soggetto. Cioè, sembra dirci in questa parabola il Signore Gesù: il regno dei cieli, che sono io, è simile a un mercante. Gesù è come colui che va in cerca. Un mercante è colui che cammina, che va alla ricerca, che cerca prodotti nuovi, che vuole commercializzare delle cose, che compra e che poi deve rivendere. Quindi il regno dei cieli è caratterizzato da questa attività incessante, simile a un mercante, e viene in cerca di noi, va in cerca di una perla preziosa, va in cerca di perle preziose. Il Signore Gesù va in cerca di perle preziose. Io vorrei vedere in questa parabola, forse forzo un po' l'interpretazione, ma credo che il Signore Gesù ci abbia voluto dire: voi siete le perle preziose, io sono il mercante, io sono il regno dei cieli, io sono quello che va in cerca di perle preziose, voi siete le mie perle preziose. D'altra parte, non leggiamo in Isaia che tu sei prezioso sei miei occhi, sei degno di stima, io ti amo? Non leggiamo questo, non leggiamo proprio nella lettera ai Romani: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Chi ci separerà dall'amore di Dio in Cristo Gesù? Perché Dio ha dato il suo figlio per noi. Allora, è simile a un mercante il regno dei cieli, non è soltanto un oggetto che noi troviamo, ma è il soggetto di noi che siamo trovati. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Vorrei farvi riflettere su questo, cari fratelli e sorelle: il Signore Gesù sulla croce ha venduto tutti i suoi averi. Il Signore Gesù sulla croce è nudo, non ha nulla. Il Signore Gesù sulla croce ha venduto i suoi averi per riscattare, per comprare, per dare, diciamo così, valore a questa perla di grande valore. Va, vende tutti i suoi averi e la compra. E il Signore Gesù è colui che ci ha comprati, ci ha riscattati dal male, dalle grinfie di Satana, proprio perché ci ama, ci considera preziosi. E poi la parabola della rete. La rete è in qualche modo, in questa terza parabola sono contenuti tutti e due gli aspetti. La rete è un soggetto, perché è gettata nel mare e raccoglie ogni genere di pesce. Quindi il Signore raccoglie ogni genere di pesce. Il Signore dà, diciamo così, la sua parola, la sua possibilità, la sua convocazione, rivolge il suo messaggio a tutte, ogni genere di pesce. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Ecco, questa rete è una rete che è stata gettata nel mare che ha raccolto è una rete che accoglie tutti, come la Chiesa deve accogliere tutti, come il Signore Gesù accoglie tutti. E poi però in questo, diciamo così, in questa proposta, in quest'essere nella rete, c'è sempre purtroppo, purtroppo, cari fratelli e sorelle, la possibilità di essere pesci buoni o pesci cattivi. Allora vorrei dirvi, credo che il paragone con le cose da mangiare qualche volta ci voglia. Quando di un bambino si vuole apprezzare la dolcezza, la bontà, si dice: ma che bello, mu mangiasse sto piccirillo. Quando di una persona si vuole dire che è una persona buona, si dice: è buono come il pane. Allora essere come dei pesci buoni che vengono messi nei canestri per essere mangiati ci dà il senso della bontà. Il regno dei cieli è una rete nella quale tutti sono chiamati, una rete che raccoglie tutti, è una rete nella quale si può essere buoni o si può essere cattivi. Ecco, chiediamo al Signore di essere dei pesci buoni, dei pesci che si fanno mettere nei canestri per essere mangiati. Non ci importa più, come i pesci cattivi, di essere ributtati nel mare. Il mare nella visione biblica a volte assume la caratteristica del mondo tenebroso, la caratteristica del male. Il mare diventa in qualche modo il simbolo del male. Il mare si richiude sugli egiziani che inseguono il popolo di Dio, che è stato fatto passare dal Giordano, dal Mar Rosso prodigiosamente da Dio attraverso Mosè. Ecco, il mare può essere questo segno di un mondo che non è nella logica di Dio. E allora al cristiano conquistato dal Signore Gesù, al cristiano che ha trovato il Signore Gesù, al cristiano che è la perla preziosa per la quale il Signore Gesù ha dato tutto, ha dato anche la sua vita, ha dato in qualche modo la sua dignità morendo sulla croce, e per il cristiano deve essere bello essere messo sui canestri per essere mangiato. Ecco, ci sarà questo giudizio al quale dobbiamo a volte pensare, perché se il Signore dà la sua vita per noi, se il Signore ci viene a cercare in mille modi, il Signore, cari fratelli e sorelle, esige anche che nel nostro cuore ci sia sempre una trasformazione nel senso della bontà. Ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Non importa la nostra provenienza. Alcuni erano nel gruppo degli apostoli, erano pescatori, qualcuno era esattore delle imposte, qualcuno era una testa calda, come Simone lo Zelota, per così dire, come lo stesso Giuda probabilmente. Non importa da dove vieni, importa quello che il Signore ha fatto di te. E allora puoi diventare veramente uno scriba se incontri il Signore Gesù, se lo accogli e se ti fai accogliere, puoi diventare uno scriba che estrae dal suo tesoro, cioè dalla sua vita, cose nuove e cose antiche. La novità del Signore Gesù è quello che tu sei stato, perché di tutto bisogna fare tesoro. Anche nel passato c'è sempre qualcosa che si può salvare, e anche nel presente c'è sempre qualcosa che si può valorizzare ancora di più e che può valorizzare il nostro passato. Riflettiamo su queste parole del Signore Gesù, cari fratelli e sorelle, e chiediamo di essere continuamente animati dallo Spirito Santo, perché possiamo accoglierle nel nostro cuore con entusiasmo e con la volontà di renderle vita quotidiana. Dio vi benedica. Buona giornata a tutti.